la gioia di una comunità cristiana, la più grande, è quando un uomo o una donna arrivano a Gesù, ritrovano Gesù, incontrano Gesù, seguendo la loro stella. Quando dei catecumeni chiedono il battesimo, sempre più la gioia delle comunità cristiane del tempo che abbiamo davanti saranno i nostri catecumeni, sempre di più. E lì che la Chiesa ritroverà la gioia, la freschezza, la capacità di non ingabbiarsi nelle proprie idee, ma di andare avanti. Non solo perché qualcosa si unisce, ma perché in quel momento scopri che qualcuno ha lavorato senza di te. Mi capita sempre più spesso, cari giovani, di rivedervi dopo molti anni, magari li ho visti nascere, da fino alla crisi, ma più o meno, perché non ero io il catechista, ho visto i vostri volti, poi mi rivedo a 20, 25, 30 anni, già uomini e donne splendidi. La gioia di rivedervi e di scoprire che in quei 10 anni in cui io non ci ho messo niente di Dio, per voi, tra le pieghe della vostra vita, della vostra cultura, del vostro lavoro, della vostra università, qualcosa che è rifiorito nella vostra famiglia, dentro l'intelligenza, attraverso sentieri anche contorti, a volte alcol, a volte droga, più spesso affetti conturbanti. Non è venuta meno però la luce, una stellina che comunque vi ha guidato, e dalle cose che mi dite capisco che è successo a voi come ai magi. E questo ogni volta per me è uno stupore, una gioia grande. Al di là dell'abbraccio esterno è questa gioia interiore che vorrei comunicarvi. Perché questi sono i magi di oggi. È vero che voi non venite dall'astrologia, non siete seguaci di Zarathustra, non venite dalla Persia, però è anche vero che i magi di oggi sono coloro che da sensibilità, da culture lontane, approdano alla luce di Gesù. È ovvio che rimane per noi cristiani il dovere, soprattutto per i figli, di creare una contiguità culturale. Nessun genitore metterebbe la 220 scoperta per mettere i figli alla prova. E credo che nessuna comunità cristiana sia felice che lo stile, la mentalità e la cultura sia così diversa dalla fede in modo che i figli si robustiscono. Perché molti si perdono, molti si fulminano, credo che sia ovvio. Ma i magi ci ricordano che anche quando le battaglie culturali sono perse, i nostri figli come mentalità, non voglio dire che sono paragonabili ai magi rispetto agli ebrei che li guardavano ovviamente come pagani, poi come mezzi magi perché tutto quello che l'astrologia gli puzzava giustamente con la parola di Dio in mano. Ora non voglio dire che tra genitori e figli ci sia la distanza che c'è fra Gerusalemme e i sapienti della Persia, ma insomma, tante battaglie culturali le abbiamo perse con i figli, non c'è da illudersi se ci vogliamo contare la verità. Ma ecco la speranza, tra le pieghe di una cultura distante e lontana ci sono cammini, percorsi, come avranno fatto a capire che quella stella riguardava un salvatore, una salvezza e che conduceva Gesù. Non lo so anch'io, però so che oggi tanti giovani e non giovani attraverso percorsi stranissimi si rimettono in cammino seguendo la loro stella. E questa è la cosa, dicevo, che più affascina le comunità cristiane. Quando approdano ad un gruppo, ad un movimento, ad una parrocchia, o semplicemente in rapporti più intimi, più personali, da credente a credente, è sempre una gioia immensa. Come quando un figlio, dopo tanti anni, dice disse: Don, cosa credi? Ma io ho sempre pregato nel tuo cuore, io mi ricordo. Allora a quel punto veramente è la commozione, perché ti accorgi che c'è uno Spirito Santo che lavora, che c'è una stella che illumina i nostri figlioli, i nostri giovani, molti o pochi. Per fortuna non sono né molti né tre, sono alcuni magi. Lasciamolo nell'indeterminatezza quanti fossero. Immaginiamo che fossero un po' più di tre, no? Che loro l'incenso e la mira l'abbiano portato in gruppo, anche perché in antico in tre mica si viaggiava, la carovana, no? Ma sì, viaggi così lunghi. E immaginiamo che fossero un po' più di tre questi magi, no? Anche per avere un po' più di conforto e di speranza. E questo era il primo pensiero che vi volevo sinceramente comunicare. A questo punto il secondo, e in qualche modo anche conclusivo, riflessione, che l'allargo un po', è questo. Il compito di quelli che per grazia di Dio e senza alcun merito personale si ritrovano in Sion, in Gerusalemme, nella città di Dio, si ritrovano con in mano la Bibbia, che aprono e gli indica Betlemme come la città del Messia. Guardate che in questo testo stranissimo di Matteo, Erode e Gerusalemme sono un po' un'immagine, anche se provocando, o meglio per provocarci, della Chiesa. I vicini, l'ha detto il lettore, i vicini che rifiutano, i vicini che stanno a due passi. Se non ci fosse anche oggi un checkpoint molto duro tra Gerusalemme e Betlemme, sarebbero come 7 km di autostrada da Fano a Carrara, 3 minuti. Era proprio lì Erode, no? E invece era lontanissimo, e c'aveva la Bibbia in mano, e Michea era chiaro come il sole. E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei quel piccolissimo paesucco, da lì nascerà. Eppure è lontanissimo. Capite la provocazione? Loro i lontani, cultura, mentalità, i nostri giovani magi, e voi lì vicini, comunità cristiana, induriti, impauriti, impietriti, lontani, addirittura col tentativo di usarli. Oh, andate, andate, poi anche noi magari verremo pulite, Erode, no? Anche noi magari, capite che era proprio sincero. Non voglio che anche qui noi deteriamo, non siamo i figli di Erode. Ma il Vangelo a volte va per paradossi, per svegliarci. Si può essere vicini e lontani, come tante volte abbiamo detto. Qual è il compito della comunità cristiana alla luce dell'episodio di Erode? È di essere pronta, capace di vedere chi arriva, chi ti dice: ho seguito la mia stella, accoglili, aiutali. Certamente aprendo la Bibbia con loro, ma facendo con loro un percorso umile e spirituale, come il tesoro che Dio ti manda. Ecco perché la parrocchia è missionaria, ecco perché i catecumeni sono il nostro futuro, la nostra gioia. Ecco perché chi c'è in primo piano nella Chiesa, i catecumeni, coloro che cercano Gesù. E se così non è, succedono guai. Dobbiamo fare di tutto per aiutare chi ha seguito la stella, una comunità davvero accogliente chi cerca Dio. Naturalmente, vedete qual è il grande problema oggi delle chiese. L'immagine non è mia, di Don Mazzolari, è molto antica, ma a me piace molto. Oggi i cristiani di parrocchia, di associazioni, sono come un contadino e un non contadino che stamattina con quel freddo guardava la campagna. Magari in alcuni posti il grano, si è piantato quello duro, non è ancora nato, ma il contadino sa che lì quasi lo vede il verde che sta crescendo. Intuisce la stellina che sta muovendo. Il non contadino dice: ma qui non c'è niente. Vede la terra brulla, i sassi, oppure vede tutto liscio, ma non intuisce minimamente la vita che c'è dentro. Questo è il vero problema dei cristiani. Se non sono, tra virgolette, contadini, non capiscono una massa. Perché non vedono, in francese mi piace molto, perdonate questi C, la terre di bouche, la terra che sta buttando, no? La pianura. per il bene. Noi dobbiamo essere una comunità cristiana contadina che vede la terra in bui. È vero, ancora non c'è la pianta, ma sta nascendo. Poche, molte, ci saranno alcune che i sassi impediscono. Va bene. Ormai i numeri li abbiamo persi anche quelli, come la cultura. Stamattina quando il diacono Lucio è arrivato, mi ha guardato brutto, perché ha preparato una bellissima storia e gli ho detto, guarda, stamattina i ragazzi ce l'hanno poco. Ma non è perché sono un matto, perché so come vanno le cose. Come? L'Epifania. Mi ha detto, l'Epifania oggi è da riscoprire, non è un'Epifania da vivere, è da riscoprire. Sono catecumeni i nostri ragazzini in ordine al Natale, all'Epifania. Non era difficile avere ragione, perché ho visto la presenza, l'assenza dei bambini durante le feste di Natale. Ritorniamo, ho rubato già il mio tempo, vi chiedo perdono, ancora un minuto vi rubo. Questo deve essere la comunità cristiana, con la Bibbia in mano e con un cuore grande capace di accogliere. Ecco allora il pensiero che volevo lasciarvi. Non mi distacco dal messaggio di Natale. Una chiesa di povera gente, oggi ho detto di contadini, pastori ed angeli. Oggi aggiungiamo un piccolo particolare. Capace di presentare il Signore a chi entra nella propria casa. Mi ha colpito tantissimo il fatto che dopo lunga fatica e insistenza, ma con molta gioia e perseveranza, i lontani arrivano. Arrivano in una casa. In quella casa io ci vedo ogni comunità, ogni famiglia, ogni fraternità, ogni gruppo di famiglie, il consiglio delle famiglie, ogni realtà di chiesa che cerca di... Guardate che stranamente non c'è San Giuseppe, ma c'è la Madonna e Gesù, nessuno parla. Entrarono in casa, videro il bimbo con la madre e lo adorarono. Quasi che avviene per irradiazione, per contagio l'incontro. Intuiscono che lì la stella li aveva condotti dopo un lungo cammino. Questo è il miracolo che non possiamo pretendere, perché sarebbe orgoglio, ma possiamo chiedere che chi entra anche occasionalmente in questa chiesa dica, in questa liturgia dica, è qui che la stella mi ha condotto, è qui che posso incontrare il Figlio, la luce, è qui che quei segni che ho visto nella mia cultura mi conducevano, è qui. E con loro adorano il bimbo, questa è la gioia. Questo è il compito oggi delle comunità cristiane, non tanto con le parole, la missionarietà non è proselitismo. Certo che nel momento in cui mi chiedi dove nasce il Signore, io ti leggo Michea, ci sarebbe presi, ma poi è con l'affetto, con la premura, con l'accompagnamento, è riuscire a farti sentire tutto il calore di una casa in cui Gesù vive e ama. Questo vale per i gruppi di giovani, vale per i gruppi di catechismo, vale ovviamente per la comunità delle famiglie e degli adulti. E questa è la grazia da chiedere, un Signore che è il più piccolo, il più lontano, il magino, il piccolo maggio che è vicino a noi, possa arrivare e sentirsi accolto. Dal modo come preghiamo, come ci vogliamo bene, come ci perdoniamo, come accettiamo le differenze, come non ci chiudiamo in noi stessi, come ci sentiamo aperti al catecumeno, che tu sotto la luce della tua stella conduci a noi. Ecco la Chiesa del futuro. Una chiesa di povera gente, di contadini, fatta di pastori e di angeli, pronti ad accogliere chi viene da lontano, culturalmente o spiritualmente, pronto a far sentire il calore della casa a chi entra, perché tu non sai quale stella lo ha guidato. Guardate che Erode non vede la stella, solo i magi la vedono. Solo i magi la vedono. Vi siete accorti? I doni più belli a Gesù, bambino, li portano i lontani, i maschi. Ed è sempre così nella Chiesa. La Chiesa è arricchita di tanti doni, ma i doni più belli, più profondi, più misteriosi, oro, incenso, mirra, doni profetici e regali, doni che dicono la cosa più grande se ho loro la speranza più grande, il desiderio più grande che porto, l'incenso, la paura più grande che ho, la morte, la sepoltura, la mirra, questi doni li portano i lontani, non i vicini. I pastori avranno portato le loro pecorine, ma i doni grandi vengono dai maghi. Ed è sempre così nella Chiesa. Se voi leggete la storia della Chiesa in modo non polemico, non politico, vi accorgerete che è così. Provate a fare una lettura spirituale della storia della Chiesa. Non c'è purtroppo un libro, perché quelli a scuola sono politici, quindi sono tutti polemici, il Papa, con chi ha fatto guerra, con chi non l'ha fatto. Ma provate a guardare i movimenti spirituali nella Chiesa, vi accorgerete che è così. Nei primi secoli, nel terzo secolo, nell'anno 1000, con le riforme di Francesco, poi nel 5, è sempre così. In una Chiesa che dormicchia, il Signore che manda da lontano a ravvivarla. E anche oggi è così. Ma dice, se poi lontani sono i nostri figli, e che volete di più? Se noi pensavamo lontani e seguendo una stella ci li ritroviamo vicini, non è la gioia più grande? Buon cammino, Chiesa di Dio, che è nella Santa Famiglia.